come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci, gentili ascoltatori, 18:33 minuti in questo momento, 800-24-0024 è il numero di telefono per chiamarci in diretta, 349-238-6666, la Zanzara è radio24.it, i titoli del TG2.
Sono 17 le vittime sinora accertate del disastro ferroviario di Viareggio. Il ministro Matteoli alla Camera dice: su un asse del carro cisterna c'era della ruggine. In Iran torna a parlare il candidato sconfitto Mousavi, il governo è illegittimo, dice. Intanto nuova stretta del regime sul mondo delle comunicazioni via internet. Colpo di scena per la vicenda della scomparsa della donna moldava con sua figlia da Gradoli, vicino a Viterbo. Arrestato poco fa il compagno. Verrà consegnato forse giovedì in tribunale il testamento di Michael Jackson. Secondo indiscrezioni escluderebbe il padre dall'eredità. La madre ha fatto richiesta per amministrare il patrimonio del figlio.
Andiamo a sentire subito il telegiornale di Italia 1, studio aperto, 18:30.
L'inferno di Viareggio, sale a 17 il numero delle vittime, molti sono bambini, oggi non ce l'hanno fatta altri due piccoli, Iman aveva 4 anni, suo fratello è morto per salvarla, Lorenzo, 17 mesi, abitava con la famiglia nella casa di via Ponchielli, distrutta dall'esplosione, ancora una decina i feriti in pericolo di vita. Esclusivo parla il macchinista del treno cisterna, capivo che il convoglio non andava come doveva, racconta, poi un gran rumore, si è alzato un polverone, abbiamo abbandonato la locomotiva, il ministro Matteoli rivela tracce di ruggine sull'asse spezzata. La testimonianza di Bahia, la 13enne sopravvissuta al disastro aereo delle Comore, mi sono ritrovata in mare, era buio, mi sono aggrappata a qualcosa, la ragazzina è rimasta in acqua per 12 ore prima dell'arrivo dei soccorsi.
Qui lo vedete col suo adoratissimo Gabriele, il figlio, il bambino, il nipotino più piccolo che gli fa spesso compagnia, anzi sempre. Racconta Berlusconi il grande legame che ha per la famiglia, l'amore per i figli, per i nipotini con i quali trova spazio per rasserenarsi, ma anche l'amore, l'amore per la moglie. È stata una ferita molto dolorosa, racconta l'intervista a Berlusconi, non so se il tempo potrà rimarginarla. Quello che è certo però è che la nostra, la mia e di Veronica, è stata una grande storia d'amore e le vere storie d'amore non si cancellano mai. Aggiunge, sono sereno, sono triste ma sereno. E poi rivela, penso a mia madre ogni giorno. Mia madre mi ha insegnato a non avere paura di nulla, a non farmi scoraggiare da nulla.
Tra gli argomenti di oggi c'è molta carne al fuoco, cari ascoltatori, il numero di telefono è sempre lo stesso, 800 24 00 24, un'incredibile intervista all'astro nascente del Partito Democratico Deborah Serracchiani, intervista rilasciata a Repubblica, giornale certo non ostile, alla Serracchiani in generale, al Partito Democratico, la Serracchiani se ne esce in questo modo. Perché Dario, cioè perché appoggia Dario Franceschini? Perché è più simpatico? Questa in estremissima sintesi quello che dice, è un ragionamento di altissima politica. Oggi molti avversari, diciamo, di Franceschini hanno ironizzato su questa uscita della Serracchiani. Qualcuno ha tirato fuori anche una canzoncina, un ricordo, quello dell'orchestra Casadei.
Tu sei la mia simpatia. Il tuo sorriso è una canzone su quel musetto a quel sapore.
L'ingenuità politica, ripeto, Deborah Serracchiani appoggia Dario Franceschini perché è simpatico. Qualcuno ha scomodato addirittura oggi la categoria degli antipatici e dei simpatici in politica. Insomma, c'è molta ironia su questa uscita della Serracchiani. Andiamo a sentire un'altra persona totalmente su argomento completamente diverso. C'è un ritornano, a volte ritornano, vabbè, lo metteremo un'altra volta. E allora un personaggio che tra poco sentirete che starebbe per tornare nel mondo del calcio.
Sì. Ti ho cercato disperatamente.
Ho chiuso l'arbitro nello spogliatoio e mi sono portato le chiavi in aeroporto.
Mamma, figura.
No, vero, vero.
Io non mi sento colpevole di niente. Poi dopo vedremo quello che viene fuori. La cosa Luciano Moggi, Jacopo, la mi fa ridere. Credo sicuramente di essere stato una vittima del centro-sinistra, su questo non c'è dubbio.
Fai chiamare Gelfi, gli dici che vuole andare via.
Come?
Fai chiamare Gelfi, non come si chiama, la Brindellone Alto, presidente.
Sacchetti.
Gli dici, guarda, io voglio andare via perché non sono considerato l'allenatore troppo.
E in questo bordello non c'è nessuna vergine. Il calcio non vuol cambiare. Quelli che comandavano comandano ancora e vogliono continuare a comandare.
Vi chiederei una cortesia di non farmi domande, anche perché non ho né la voglia né la forza, mi manca l'anima, mi è stata uccisa.
Dal 2006, quando è venuto fuori Calciopoli, fino ad oggi sono successe più cose che in pratica dal 2000 al 2006. Quindi voglio dire, se c'era il complotto prima, io penso che c'è adesso. Io credo che non ci sia stato né prima né ora.
Questo Luciano Moggi negli ultimi anni, diciamo, con alcune delle telefonate intercettate, oggi ha detto: mi chiamano molti presidenti per consigli anche adesso. La notizia è questa, è quella di qualche giorno fa. Potrebbe tornare a fare il consulente di nuovi possibili proprietari del Bologna Calcio. 800 24 00 24 e c'è Antonio Di Pietro. La notizia è questa ed è una delle notizie principali di oggi su cui vorrei che concentrare anche i vostri interventi, se volete. Qualche giorno fa c'è stata una scena rivelata dal settimanale L'Espresso in un articolo di Peter Gomez, una scena tra il Presidente del Consiglio e due giudici della Corte Costituzionale, due giudici che decideranno dunque tra qualche settimana, tra qualche mese, se vogliamo anche il destino di Berlusconi in questa legislatura, forse eccessivo, però è così. Cioè decideranno, come sapete, sul lodo Alfano. È opportuna una cena tra due giudici della Corte Costituzionale, tra cui il giudice Mazzella e il Presidente del Consiglio? Qualcuno dice di no, qualcuno dice che è totalmente inopportuna, soprattutto perché gli stessi giudici poi decideranno appunto su una cosa fondamentale come questa. Oggi bagarre in aula, Antonio Di Pietro, sentitelo, scatenato.
Ministro della Giustizia che si fa promotore insieme al Presidente del Consiglio, lui inquisito nei processi che riguardano proprio i fatti per cui deve giudicare il giudice della Corte Costituzionale, minano la credibilità della Corte Costituzionale. Con il vostro concorso e con il concorso di quei due giudici spregiudicati, voi avete infangato la sacralità della Corte. Ed oggi abbiamo, noi che abbiamo a cuore la sua imparzialità, la sua indipendenza, la vediamo totalmente minata. Ora, qualsiasi decisione sarà presa il 6 ottobre, non sapremo mai se quella decisione sia frutto di una totale valutazione di indipendenza o sia frutto invece di una cena carbonara e piduista realizzata quella sera.
Cena carbonara e piduista, secondo me è un modo sbagliato naturalmente per porre un problema che è reale e che vi sottopongo. È opportuna una cena tra il Presidente del Consiglio, su cui la Corte Costituzionale giudicherà, e due giudici della stessa Corte Costituzionale, e su una cosa non da poco come il lodo Alfano? In una lettera all'Ansa uscita pochi minuti fa, il giudice Mazzella dice che è una barbarie questa, che ci sono altri casi di giudici della Corte Costituzionale che hanno invitato personalità istituzionali a cena, potrebbe fare un elenco lunghissimo, parla addirittura dell'ovra fascista, una lettera aperta a Berlusconi in cui dice: Mazzella, ti inviterò ancora a casa mia. 800 24 00 24, ripeto, passiamo da un argomento all'altro e soprattutto da un personaggio all'altro, perché Beppe Grillo è uno straordinario comico. Anche quest'idea di raccontarci come secondo lui ci troveranno i nostri eredi, eredi dei prossimi 3500 anni, cioè come ci vedranno quelli che vivranno fra 3500 anni. Sentitelo.
Fra 3500 anni, quando noi saremo scomparsi, che i nostri pronipoti scaveranno, e che cosa troveranno di noi? La nostra testimonianza di che cosa? Scaveranno e cosa troveranno? Simboli dedicati a un imperatore, Berlusconi, Silvio, di 10 generazioni, cosa troveranno? Mausolei in Alta Italia, dove saranno seppelliti al dio Berlusconi, le mummie, ci saranno le mummie come Previti, come Vespa, come come Emilio Fede. Cosa scopriranno fra 3500 anni? Cosa potremo tramandare di noi, della nostra civiltà? Dio mio, vedremo mummie di giornalisti con nomi terribili, nomi arcaici, come Belpietro, come Mimum, come Giordano. Che cosa sarà la nostra storia fra 3500 anni? Ci chiameranno? Che civiltà? Come la chiameranno? Come ci chiameranno fra 3500 anni? La civiltà delle zoccole, delle grandi zoccole.
È fissato con la parola zoccole, evidentemente. Beppe Grillo, di recente, dopo aver usato la stessa espressione al Senato, ci ritorna adesso e continua poi in questa allegoria che è fantastica dal punto di vista comico e che però, insomma, dal punto di vista politico, poi, perché Grillo vuole fare politica anche attraverso queste cose. Ancora
scopriranno magari anche qui in Sardegna un nuraghe meraviglioso a fiorare, Villa Certosa, con tutti i graffiti. Ci saranno dei graffiti immensi con scritto meno male che Silvio c'è. Loro non capiranno e diranno: chi è questo qui? E poi magari, oppure vaffanculo Ghedini, e noi diranno: chi sarà questo, un santone, chi sarà Ghedini? E poi magari vedranno un graffito di un uomo nudo con un pene enorme eretto, che sarà Topolanek, il grande re della Boemia. Fra 3500 anni la nostra società potranno chiamarla, invece che Atlantide 2, potranno chiamarla Troia 2. Troia 2 è il nome più azzeccato che potranno dare i nostri pronipoti. Però io vi dico questo: se la guerra di Troia è stata vinta dai greci, quella italiana è stata vinta dalle puttane.
Qualcuno ha parlato di Far West. Far West a proposito di cosa? Vi leggo oggi, per esempio, su un quotidiano, Avvenire. La Commissione Giustizia della Camera ha approvato ieri la proposta di legge contro la violenza sessuale. Nel testo, che dovrebbe passare all'esame dell'Aula il 6 luglio, è stato accolto l'emendamento che prevede addirittura la possibilità, sentite un po', di affiggere in luoghi pubblici, compresi i mezzi di trasporto, le foto segnaletiche dei ricercati per stupro. La discutibile, secondo Avvenire naturalmente, proposta di modifica è stata presentata come primo firmatario dal capogruppo del PDL in Commissione Giustizia, Enrico Costa. Caccia all'uomo, linciaggio, Far West, hanno detto alcuni. L'onorevole Costa, buonasera.
Buonasera.
Allora?
Devo correggerla prima di tutto, perché
mi corregga,
sono
mi corregga pure.
Firmatario. Sono tra i firmatari.
Vabbè, se non si tira indietro però.
No, assolutamente, no, ma volevo...
Cioè, non è solo lei.
Prendere merito a chi è il primo firmatario.
Ah, ecco, tra i firmatari, va bene.
Non mi tiro indietro.
Allora, lei, quando qualcuno dice mettere le foto segnaletiche addirittura nei luoghi pubblici e sui mezzi pubblici, no?
Sì.
Ma insomma, non è un po' esagerato?
No, io devo dire che mi pare che si tratti di un bilanciamento che è stato fatto tra l'esigenza chiaramente di omettere qualsiasi forma di ricerca eclatante, e da una parte, e dall'altra la gravità valutata dal questore, valutata alla luce del caso concreto, valutata alla luce dei rischi e del pericolo che può
insomma, io non ho capito una cosa, onorevole Costa. Voi nelle foto segnaletiche tipo wanted, diciamo, adesso lo dico così, un
no,
po' per scelta,
cerchiamo di non, diciamo,
però l'effetto è quello, ho capito, però se la gente poi questi volti li deve vedere anche bene. Allora,
certo.
Chi ci volete mettere? I ricercati per stupro, i ricercati per violenza sessuale grave? Chi?
Tanti. Allora, il provvedimento, che chiaramente può essere la norma, che può essere assolutamente migliorabile, dispone questo: il questore può disporre la collocazione in tutto o in parte del territorio di competenza, in luoghi o esercizi pubblici, nonché sui mezzi di trasporto, dei rilievi fotografici dei latitanti nei confronti dei quali si procede per i delitti previsti, quindi reati di violenza sessuale aggravata, violenza sessuale di gruppo, quando vi sia il sospetto che questi ultimi possano trovarsi nel territorio provinciale.
Ho capito. Allora, violenza sessuale aggravata e violenza sessuale di gruppo. L'onorevole Costa è caduto e vabbè, lo riprendiamo, per carità. Sergio da Milano, buonasera Sergio. Lo riprendiamo subito, perché ci deve spiegare una cosa. Insomma, non si potrebbe scatenare una caccia all'uomo? Vai a vedere il riconoscimento, il volto, quello, mi sembra quello, tutti addosso. Mi sembra un po' una follia. Sergio, lei che dice?
No, niente, io volevo parlare un po' dell'incidente, dell'incidente ferroviario di Viareggio e secondo me di una diretta proporzionalità tra le liberalizzazioni e la globalizzazione.
Sì, aspetti un attimo allora. Onorevole Costa, se uno mette una foto, no? Di una persona, a parte che non capisco perché solo quelli ricercati per stupro e magari non gli assassini, diciamo.
Perché stiamo trattando la legge sulla violenza.
Vabbè,
sessuale,
d'accordo,
di questo ci occupiamo.
D'accordo, benissimo, bella risposta. No, non lo dico ironicamente, è giusto.
No,
così.
No,
è giusto
stiamo occupandoci
così.
Di questo, chiaramente, e ha ragione lei a dire che probabilmente si tratta semplicemente di un segnale spot, però diciamo non abbiamo.
Vi state occupando di questo, di quella della legge sulla violenza sessuale. Dunque,
alla nostra
dunque.
Attenzione, una norma omnicomprensiva.
Va benissimo. Allora, quando uno vede una foto, no? Vede una foto di una persona, come dice lei, ricercata per grave violenza sessuale, gravata, eccetera. Ma insomma non si potrebbe scatenare una caccia all'uomo, cioè quello mi sembra lui, ma è quello che ha violentato quelle, si potrebbero creare delle situazioni strane o no?
No, ma devo dire che io ho anche fatto una ricerca su quello che avviene altrove, perché normalmente si fanno anche delle ricerche comparando quelle che sono le abitudini, le prassi e le norme che ci sono in altri paesi del mondo, ma mi pare che l'FBI faccia uso di questo meccanismo in moltissimi casi. L'Interpol lo fa a livello chiaramente di sito internet con i most wanted.
Beh, è un po' diverso.
I soggetti, no, non è un po' diverso. Chiaramente questo è un meccanismo per veicolare questa informazione. È un
segnale. Beh, mi scusi, internet e i luoghi pubblici è una cosa molto diversa, perché uno va su internet e vede una foto, insomma è un processo un po' diverso. Metterlo, non so, sugli autobus.
Per noi
questo telefonino funziona o non funziona? Il telefonino dell'onorevole Costa non è colpa nostra, è colpa sua. Ci dia un altro numero. Vincenzo da Tanzi, era Sergio da Milano. Prego,
sì.
Sergio.
Allora. Niente, io volevo dire così, volevo fare questa considerazione. Bisogna mettere un freno a queste liberalizzazioni, a questa globalizzazione. Guardi il treno. Non si sa chi è responsabile di questa cosa, nel senso che il treno è costruito negli Stati Uniti, ce l'ha una ditta tedesca, poi che prima girava in Polonia, e bisogna mettere un freno, perché liberalizzare secondo me riduce gli standard, perché poi si fanno questi appalti al ribasso e dopo secondo me fino a un certo livello si può arrivare come costi, come prezzi, a un certo livello sotto poi dopo cade tutto. Posso fare un esempio anche con altre,
sì,
altre
guardi,
cose?
Sergio, io credo che però la relazione che lei fa diretta tra la liberalizzazione e poi necessariamente un abbassamento del livello di guardia per quello che riguarda la sicurezza non è automatica, che serva forse un'autorità, diciamo, terza che sovrintenda la questione della sicurezza, che ci sia bisogno forse di controlli più penetranti e più in relazione al numero di chilometri di un vagone, questo sicuramente, ma non è che liberalizzazione significa automaticamente meno sicurezza, questa è una baggianata, una delle tante che sono state dette in questi giorni. Dipende come si fanno le liberalizzazioni,
sì.
Naturalmente.
Secondo me lo Stato deve un po' prendere il controllo della situazione. Lei si ricorda quando c'era l'equo canone, no? Per esempio, era imposto, gli affitti non potevano essere sotto un tetto massimo o sotto un tetto minimo.
Ma che vogliamo tornare a una situazione del genere?
No, però bisogna mettere un freno, secondo me. Per esempio, anche ci sono le case vuote e la gente senza case, e facendo così. Le polizze auto, quando si dovrà liberalizzare, scenderanno il prezzo, hanno fatto cartello, lo Stato non le controlla più. Il petrolio, la stessa cosa. Ognuno può mettere il prezzo, non ci deve essere il tetto minimo. Stessa cosa è successo.
Sergio, sono esempi su mercati e su cose completamente
appunto,
diverse.
Lo Stato deve riprendere il controllo. Posso fare un altro esempio e poi chiudo, guardi.
Dica.
Allora, io vado a comprare il formaggio, no? Mi dice il salumiere che mi vende il formaggio,
il prezzo del parmigiano non può essere sotto 11 euro, 12 euro al chilo. E invece noi troviamo il parmesan, per dire, a 3-4 euro al chilo, mangiamo la porcheria, ci viene male lo stomaco, magari c'è dentro la colla.
E questa di chi sarebbe colpa? Della liberalizzazione del mercato?
Certo,
della...
perché bisogna mettere dei freni, bisogna...
Ho capito, ma ci sono... Sì, ho capito, Sergio, lo Stato che riprende il controllo è una cosa abbastanza anacronistica in un mercato. I controlli ci devono essere, naturalmente, ma ci sono degli standard di sicurezza che anche i produttori di parmigiano, qualsiasi essi siano, devono rispettare. La ringrazio. Onorevole Costa, speriamo bene, perché altrimenti...
Scusa, io sono un telefono fisso, purtroppo è la seconda volta.
Peggio, è molto peggio il telefono fisso del telefono cellulare spesso. Comunque, vabbè, non è colpa sua certamente. Allora, voglio dire, la caccia all'uomo, lei lo vede come pericolo oppure no?
No, io non la vedo come pericolo, io vedo però una possibilità di mettere in guardia i cittadini e di creare anche una collaborazione su fatti, diciamo, contro persone che sono accusate di aver commesso dei fatti gravissimi e che sono latitanti, cioè si sottraggono volontariamente alla cattura. È un provvedimento del giudice che stabilisce che queste persone si sono sottratte volontariamente alla cattura. Quindi, diciamo, è un ausilio alla forza pubblica, è un segnale, diciamo, da parte dello Stato di voler combattere in modo serio questo delitto molto grave. È chiaro che questo deve essere applicato con grano salis. Infatti il questore, che mi pare che sia un'autorità di pubblica sicurezza assolutamente riconosciuta nel suo ruolo e nella sua attività, deve applicare questa norma
non in maniera, diciamo, come dire, non in maniera automatica, certo.
Delle esigenze del caso.
Un ascoltatore da Parma mi scrive: in Inghilterra ci sono da sempre questi volantini, mi stupisco del suo stupore. Ma io non sono stupito, cerco di capire se è una cosa che serve oppure una cosa così propagandistica.
Io vedo, facendo questa ricerca, ho trovato un articolo pubblicato da Repubblica addirittura nel 2006 sui numerosissimi stati in America che hanno cominciato ad applicare in modo molto più pregiudicato, tra virgolette, questa norma, perché addirittura ci sono i cosiddetti 6x3 con la faccia dei ricercati. Ecco, noi non vogliamo assolutamente arrivare a questo, e questo fenomeno sta dilagando in America da stato a stato, addirittura lo stato di New York, la Carolina.
Ma sulle violenze sessuali, dice lei?
No, su altri.
Di quanto li volete fare grandi questi? Di quanti li volete fare grandi questi manifesti? Per esempio, lei ha un'idea di quanto li volete fare grandi questi manifesti?
No, questo chiaramente verrà poi devoluto, stabilito da un regolamento.
Vabbè, lei cosa si immagina?
No, ma no, io mi immagino semplicemente delle segnalazioni.
Un poster di che dimensioni?
Io mi immagino delle segnalazioni che siano adeguate al pericolo. Ecco,
se le immagina, lei se le immagina un poster di una certa dimensione, quanto dovrebbe essere grande? Così mi dia una sua idea, una sua sensazione.
Io non mi immagino la dimensione, questo deve essere studiato da terzi.
Va bene, non mi vuole dare una risposta. Costa, la ringrazio, devo dare la linea al giornale radio, la ringrazio. Andiamo a sentire i titoli dei telegiornali delle 19 e TG3.
Morti altri due bambini, sono 17 le vittime di Viareggio, i drammatici racconti dei feriti, ci inseguiva una lingua di fuoco. Aperte due inchieste, il procuratore generale, un disastro non casuale, ci sono state omissioni, ruggine sull'asse del carro che si è staccato. Pacchetto sicurezza anche al Senato, il governo chiede la fiducia, alla Camera è scontro sulla cena tra Berlusconi, Alfano e due giudici costituzionali. Bersani presenta la sua candidatura alla segreteria del PD. Non sono l'uomo di nessuno, dice, cerco il consenso di tutto, no a giovani contro vecchi. Il G8 di Genova, il PM chiede una condanna a 2 anni per l'ex capo della polizia De Gennaro, l'accusa istigazione alla falsa testimonianza. Al TG3 il drammatico racconto di due italiani che hanno fotografato dai tetti di terra la protesta degli studenti contro il regime di Ahmadinejad. L'OCSE lancia l'allarme, nel mondo del calcio aumenta il rischio riciclaggio, il pallone attira sempre di più la criminalità organizzata. Venerdì e sabato camera ardente a Neverland per Michael Jackson, atteso 1 milione di persone nella casa del cantante, trovato un potente sedativo.
A me fanno impazzire quelli che, a proposito dell'incidente di Viareggio, attaccano subito, è ormai una moda, le opere infrastrutturali faraoniche, la liberalizzazione, il governo. Ieri ne ho sentite di tutti i colori, anche oggi continuo a sentirne di tutti i colori. È davvero una... Ci sono quelli sono le Cassandre del giorno dopo, quelli che dicono era un disastro annunciato, era prevedibile, insopportabile secondo me questo atteggiamento. Andiamo a sentire i titoli di Sky.
Viareggio è il numero uno delle Ferrovie dello Stato, a Sky TG24, così ha ceduto l'asse.
Le vittime sono 17, altri 20 feriti restano in gravissime condizioni.
La procura indaga sulla manutenzione dei vagoni e continua l'opera di bonifica.
DDL Sicurezza Senato, il via libera al primo dei tre voti di fiducia posti dal governo.
Giudici della Consulta, cena con Berlusconi, lite in aula tra Di Pietro e Bondi.
PD, Bersani lancia il suo programma mentre scoppia il caso Serracchiani.
Valori etici e morali in politica, nuovo monito di Benedetto XVI.
L'aereo caduto, la giovane sopravvissuta racconta per 12 ore in balia del mare.
Geco, venerdì la Camera Ardente a Neverland, polemiche sul testamento.
Big Luciano resta fuori, il Bologna smentisce la collaborazione con Moggi.
Eccoci qui, e poi il procuratore che coordina le indagini sulla strage a Viareggio, che dice subito un disastro non per caso. Ma come si fa dopo qualche ora già a dire che è un disastro, che ha sicuramente dei colpevoli, che ci sono delle omissioni, insomma non è avvenuto per caso? L'elemento fatalità conta, e come, poi ci saranno anche delle responsabilità, dei omessi controlli eccetera, però la fatalità c'è. Ma insomma, la sigla della prossima edizione della Zanzara, la volete o no questa sviolinata di fede?
Qui lo vedete con suo adoratissimo Gabriele, il figlio bambino, il nipotino più piccolo, che gli fa spesso compagnia, anzi sempre. Racconta Berlusconi il grande legame che ha per la famiglia, l'amore per i figli, per i nipotini, con i quali trova spazio per rasserenarsi, ma anche l'amore per la moglie. È stata una ferita molto dolorosa, racconta l'intervista a Berlusconi, non so se il tempo potrà rimarginarla. Quello che è certo però è che la nostra, la mia e di Veronica, è stata una grande storia d'amore, e le vere storie d'amore non si cancellano mai. Aggiunge: sono sereno, sono triste ma sereno. E poi rivela: penso a mia madre ogni giorno. Mia madre mi ha insegnato a non avere paura di nulla, a non farmi scoraggiare da nulla.
Spettacolare, però avanza il partito di quelli che dicono no, insomma, dopo un po' questa sigla potrebbe stancare, meglio le sigle che ci sono adesso, la sigla che c'è adesso della Zanzara. 800 24 00 24, cose molto più serie naturalmente. Questa polemica oggi alla Camera soprattutto tra Di Pietro e il ministro Vito, il ministro dei rapporti col Parlamento, ma è una polemica che incendia centrodestra e centrosinistra sulla cena a casa del giudice Mazzella, in cui c'erano due giudici della Corte Costituzionale che il 6 ottobre decideranno sul Lodo Alfano, il presidente del Consiglio Berlusconi e anche i presidenti di alcune commissioni. Una cena privata, Mazzella, che è stato anche ministro del governo Berlusconi nel 94, dice: io a casa mia invito chi voglio. Antonio Di Pietro oggi.
Ministro della Giustizia che si fa promotore insieme al Presidente del Consiglio, lui inquisito nei processi che riguardano proprio i fatti per cui deve giudicare il giudice della Corte Costituzionale, minano la credibilità della Corte Costituzionale. Con il vostro concorso e con il concorso di quei due giudici spregiudicati, voi avete infancato la sacralità della Corte. Ed oggi abbiamo, noi che abbiamo a cuore la sua imparzialità, la sua indipendenza, la vediamo totalmente minata. Ora, qualsiasi decisione sarà presa il 6 ottobre, non sapremo mai se quella decisione sia frutto di una totale valutazione di indipendenza o sia frutto invece di una cena carbonara e piduista realizzata quella sera.
Cena carbonara e piduista, queste sono le esagerazioni di Di Pietro, anche perché ha già condannato quei giudici alla morte, alla condanna, all'impiccagione, al martirio. Sono due giudici, non so che ha detto, corrotti, eccetera, eccetera. Ancora Di Pietro.
Signor Ministro della Giustizia, anche se non c'è, vogliamo sapere da lei perché ha partecipato ad un incontro riservato e carbonaro tra lei, il Presidente del Consiglio e due giudici della Corte Costituzionale. Lei dovrebbe capire che così facendo ha compromesso la credibilità della Corte, perché quella Corte dovrà decidere il 6 ottobre su Lodo Alfano. Per questo vogliamo sapere se si rende conto della gravità della scorrettezza istituzionale da lei promossa. Per quale ragione avete organizzato e realizzato quella cena? Se non ritenga doverosa a questo punto, ed ora che la Tresca è stata scoperta, dimettersi dal suo incarico per ridare dignità al suo ufficio e a quella della Corte Costituzionale.
Dunque, secondo Di Pietro già ci sarebbe una Tresca, chiedere dimissioni del ministro, perché anche il ministro della giustizia ha partecipato a questa famosa cena. Adesso vi presento un personaggio straordinario. Questo è un fuori onda di un giornalista che si chiama Roberto Straniero. Roberto Straniero è giornalista a Telesveva, che si trova ad Andria, in Puglia, ed è un fuori onda mentre Straniero intervista quello che poi sarà il futuro presidente della provincia di Bari, Andria e Trani, la provincia BAT, questo l'acronimo. E si sta parlando di che cosa? Dello scandalo Berlusconi, della moralità, eccetera. Sentite Straniero, eccezionale.
Francè, io sono divorziato, esigo una legge sulle coppie di fatto perché non mi voglio sposare più. Tu, Berlusconi e i tuoi, mi rompete i coglioni a non farmi questa legge perché siete i difensori della famiglia di sto cazzo. Va bene? E andate a puttane, tutti te, shut up puttane. No, questi sono i fatti. Ecco perché non è privato, è pubblico. Perché voi fate i family day impedendo un diritto a me. Mi togliete un diritto perché siete i difensori della... Io ce l'ho perché sono giornalista. I giornalisti e i deputati ce l'hanno questo diritto. Va bene? Cioè il diritto ai milioni di persone che stanno nelle mie condizioni, perché siete i difensori della famiglia, per piacere.
Vabbè, insomma, Roberto Straniero è veramente un numero uno assoluto, no, non per il turpiloquio, che era un fuori onda evidente, quanto per la foga, se volete anche per il ragionamento discutibile, ma attacca forte il presidente della provincia di Andria, Bari e Trani. Andiamo a sentirlo ancora, perché c'è anche un passaggio in stretto dialetto barese.
Io tengo un figlio di 26 anni, un figlio di 29. Frangè, l'opportunità da amnanente che è per tutto quanto, io non ci penso proprio. Perciò io l'idea che un figlio mi va a dire papà, c'è che cazzo mi faccio? Non si parla in
Roberto, ma tutta questa cosa qua, che c'entra con l'Italia o con la ministra dell'Italia? Che c'entra?
C'entra, perché la moralità è un fatto fondamentale.
Ma che state scherzando? No, la moralità è una cosa personale.
Andiamo, dai, voi siete i difensori della famiglia. Siete i difensori dei principi cattolici, dello Stato. Dai, per piacere.
La moralità è un qualcosa che attiene alla persona.
No. Non attiene, per l'uomo pubblico,
no, non per l'uomo pubblico, ma se scherzando.
Riguarda Luigi,
è una cosa personale,
lasciamo perdere.
È una cosa personale di coscienza, lasciamo personale, la moralità.
Dopo vorrei qualcuno che mi facesse la traduzione dal barese, poi la provincia non era Bari ma Barletta naturalmente, perché io ce l'ho la traduzione, dopo svariate ore sono riuscito a rimediarla, ed è bellissima anche la traduzione. Ultimo pezzo di Straniero.
Non sai a fare la morale, mi sai a fare l'insegnamento cattolico di Gesù.
Perché se no, non è giusto che chi è sotto i riflettori si debba parlare. Tantissima
non te l'ha ordinato il medico. Francesco, parliamo di contenuti serissimi. Parliamo di contenuti serissimi. Tu sei il sindaco di Canosa, va bene? Puoi andare in giro in mutande? E allora vedi che c'entra? Il ruolo pubblico ti impone determinate cose. Non puoi andare in giro in mutande e dire è un fatto personale mio.
Ma proprio perché è un soggetto pubblico.
Nonostante il dialetto, ripeto, è un fuori onda, il discorso è di altissimo livello, riguarda la moralità, cosa deve fare un uomo pubblico. Si può parlare di queste cose, si possono fare diventare queste cose oggetto di una discussione sulle istituzioni. Vabbè, l'ho messa troppo seriamente forse.
Francesco, io sono divorziato, esigo una legge sulle coppie di fatto perché non mi voglio sposare più. Tu, Berlusconi e i tuoi, mi rompete i coglioni a non farmi questa legge perché siete i difensori della famiglia di sto cazzo. va bene? E andate a puttane, tutti i dei, andate a puttane. No, questi sono i fatti. Ecco perché non è privato, è pubblico. Perché voi fate i family day impedendo un diritto a me. Mi togliete un diritto perché siete i difensori della... Io ce l'ho perché sono giornalista. I giornalisti e i deputati ce l'hanno questo diritto. Va bene? C'è il diritto ai milioni di persone che stanno nelle mie condizioni perché siete i difensori della famiglia, per piacere.
Qui lo vedete con suo adoratissimo Gabriele, il figlio bambino, il nipotino più piccolo che gli fa spesso compagnia, anzi sempre. Racconta Berlusconi il grande legame che ha per la famiglia.
Beh, insomma, tutti i day, poi voglio capire, avete sentito, no? Tutti i giorni, credo che si dica tutti i giorni, in barese o non so che cos'è, un ascoltatore già mi ha scritto, non è dialetto barese, sì, ho capito, sarà dialetto, sottodialetto barese di Andria, di Trani, non lo so. Di quelle zone lì, 800 24 00 24. Iniziamo con gli ascoltatori. Iniziamo con una telefonata che abbiamo ricevuto perché ci ha chiamato Gianluigi Nuzzi, che è giornalista di Panorama. Ciao Gianluigi, buonasera.
Buonasera a tutti, buonasera.
Allora, è opportuna o no questa scena che risale a qualche giorno fa, già tra due giudici della Corte Costituzionale e alte cariche dello Stato, cioè il Ministro della Giustizia, il Presidente del Consiglio, due presidenti di commissione, o no?
Sì, allora innanzitutto se fosse stata una cena carbonara l'avrebbero fatta chissà appunto come le facevano i carbonari, magari a 20 metri sottoterra e non in una casa nel centro di Roma.
Però non l'hanno comunicato, non è che era una cena in cui c'era la comunicazione.
Adesso ogni volta che c'è una cena uno lo comunica, anche perché sennò uno non avrebbe più vita privata, e qui credo che anche la storia del Sexy Gate, dei Bari, ci sia uno strappo netto tra quello che è privato e quello che è pubblico. Comunque qui la questione è che i giudici costituzionali sono giudici delle leggi e quindi non è che una cena o un aperitivo o un caffè, a mio modesto avviso, possono modificare quelle che sono le valutazioni di dottrina della Corte Costituzionale, perché di questo stiamo parlando. E poi c'è un'altra riflessione che avanza, che i giudici della Corte Costituzionale, adesso non mi ricordo più in che numero, però vengono eletti direttamente dal Parlamento,
sì,
sbaglio.
Sì, sì.
Ecco, quindi voi
non
pensate,
tutti, ma insomma.
Alcuni, c'è una parte viene eletta dal Presidente.
Questi sono stati eletti, i due che hanno partecipato a questa scena sono stati eletti con i voti soprattutto del centrodestra.
Ecco, poi c'è una parte dei giudici della Corte Costituzionale che vengono nominati dal Presidente della Repubblica. Insomma, c'è un'influenza da parte, cioè un'influenza, cioè sono nomine dirette da parte dei politici. Proprio perché è la politica che fa le leggi, non è il contrario, no? O almeno così dovrebbe essere.
Sì.
Quindi che ci sia un incontro, cioè il lodo Alfano non è un imputato, un fantoccio che siede sul banco degli imputati e che deve essere giudicato. Credo che forse, insomma, ci sarebbero cose un po' più urgenti su quali...
No, ma il problema è questo, secondo me, che alla vigilia, probabilmente sarà il 6 ottobre, di una decisione importante, probabilmente da un punto di vista...
Ma non cambia la misura, cioè se avesse voluto Berlusconi telecomandare dei giudici...
Sì, certo, non avrebbe fatto una cena, insomma, non c'è bisogno di una cena.
Voglio dire, ma veramente... Poi, scusate, ma pensiamo veramente che noi abbiamo dei giudici della Corte Costituzionale che basta un piatto di fettuccine e un piatto di bresaola per condizionarli nelle loro espressioni più dotte?
No, questo no, però è vero anche, Nuzzi, che anche con la lettera all'ANSA che ha reso nota oggi pomeriggio, il giudice Mazzella ha dimostrato, per carità, poi è una, quando uno diventa giudice della Corte Costituzionale probabilmente dovrebbe essere un po' meno informale, cioè si dovrebbe un po' spogliare anche del vestito che gli è stato cucito addosso, che è quello di un giudice eletto da una parte politica, e dovrebbe assumere forse un atteggiamento più neutrale, ribadire la stima, l'amicizia col Presidente.
Quello io lo trovo una caduta di stile, ecco. E condivido la tua posizione, cioè penso che non, un giudice dovrebbe essere sobrio, non dovrebbe intervenire nelle polemiche, dovrebbe lasciare parlare quello che i suoi scritti, le sue decisioni, che poi non sono di un unico giudice ma sono collegiali in questo caso, c'è cioè un giudice relatore.
Sì.
No?
Cioè avere ribadito, ecco, la sua amicizia con Berlusconi secondo me fa un danno allo stesso giudice, non so come
dire. Fa un danno su questo sono d'accordo, è una caduta di stile e poi era magari forse anche, lo dico così da osservatore, magari sì, inopportuna e crea e va a mettere dinamite su una cosa che invece, voglio dire, obiettivamente io non trovo queste grandi...
così scandalosa, sì.
Ecco, se tant'è che i giudici quando vengono, qualsiasi collegio in Italia, quando si riunisce per giudicare le sorti di un imputato, si chiude, soprattutto nel campo penale intendo, si chiudono in albergo, io ho seguito nei anni di giudiziare mille volte, no? Un omicidio, i giudici vanno, la corte si ritira, un processo di mafia. In questo caso il collegio è dovendo discutere sulla legittimità o meno delle norme, delle leggi e del diritto, siamo veramente al piano superiore del palazzo della nostra
normativa. No, non c'è dubbio, ti ringrazio Gianluigi, anche se è vero che insomma in questo caso si decide una questione anche eminentemente politica, non solo sul filo del diritto, perché è una questione complessa, già c'è stata una bocciatura precedente, una legge nuova presentata certamente tenendo conto della precedente decisione, certo è una decisione in punta di diritto in cui però le sensibilità politiche sono sicuramente molto importanti.
Scusate, per dirla con una battuta, un piatto di pasta vale la carriera di un giudice della Corte Costituzionale?
No, cioè, ma...
siamo veramente così labili come stato di diritto? Ecco, questa era la mia provocazione.
No, ma c'è un'opportunità, grazie, c'è un'opportunità politica, sì o no? Cioè è opportuno politicamente che proprio alla vigilia di una decisione così importante due giudici della Corte Costituzionale... in particolare un giudice inviti a casa propria il Presidente del Consiglio che è oggetto di una decisione, una questione di opportunità, non che poi la decisione possa cambiare per una cena, certamente no. Grazie, 19:39, Vincenzo da Taranto, buonasera.
Buonasera, ovviamente un saluto a Tor Cruciani e anche a tutti i radioascoltatori.
Dica.
Io mi volevo ricollegare un po' al personaggio Emilio Fede, se mi consente, nel senso che un'esperienza personale che mi ha sconvolto.
Quale?
Qualche mese fa ci fu una trasmissione televisiva su Gomorra, Saviano... Personalmente l'ho ritenuta molto utile, però vabbè, un giudizio opinabile. Quello che mi ha sconvolto è che il giorno dopo, andando in banca, cadendo il discorso su Saviano, tutti quanti a dire, ma si è fatti i soldini, sul luogo di lavoro, ah ma si è fatti i soldini, vicini di casa, ah ma si è fatti i soldini, proprio utilizzando esattamente lo stesso termine. Quello che è come se un angelo sterminatore fosse passato di notte a dire allora da domani appena sentite Saviano dovete dire che si è fatti i soldini. Io quello che volevo domandarle a lei come operatore dei mezzi di comunicazione, secondo lei in tanti anni, in tanti Emilio Fede, quante casalinghe di Voghera si sono portate in sacco?
Ma guardi Vincenzo, questo non lo so, non è un ragionamento che si può fare, certamente Fede ha dente avvelenato con Saviano, non riesco ancora a capire perché, sulla questione della scorta, sui soldi che ha fatto con i suoi libri, più volte l'abbiamo fatto notare e via, passiamo avanti. Giovanni da Roma, buonasera. Giovanni?
Buonasera.
Prego.
Buonasera, no, sono Bologna, non da Roma.
Sì.
Volevo intervenire su un argomento che è passato già un po' di tempo, mi è stato richiamato anche dai TG,
sì.
La Serracchiani.
Sì.
Cioè, nel senso che lei ha ripreso giustamente l'articolo di Repubblica dove effettivamente il punto del giornalista è stato di dire la Serracchiani dice che sceglie Franceschini perché è simpatico.
Sì.
In effetti, anche andando a vedere sul suo sito, la motivazione è un'altra. Cioè, mi dispiace che un candidato, che una persona come lei venga presa così in mezzo dal
no Giovanni guardi, io capisco che le domande e le risposte
blog, non ho scelto Dario Franceschini
perché è simpatico, quello è stato scritto
non
dopo
la simpatia,
sì,
ma
questo quello nel suo blog
vuole assumere la il governo di
Giovanni, ho capito, sul blog c'è scritto questo, ma il blog è stato scritto dopo l'intervista uscita questa mattina su Repubblica in cui ci sono state delle polemiche, delle persone hanno ironizzato, certo degli avversari di Franceschini principalmente sulle parole della Serracchiani, perché le hanno interpretate come una banalità politica e dunque poi la Serracchiani ha scritto quel blog. Ma insomma non è questo il punto, il fatto è che un giornale certamente non nemico del Partito Democratico, è certamente un giornale che non ha in odio la Serracchiani, scrive anche nel titolo perché appoggio Franceschini, risposta perché mi è simpatico. Certamente non è una risposta geniale, Giovanni, non c'è dubbio. Poi uno la può correggere, non ha detto solo questo la Serracchiani, è chiaro. Però siccome questo qua è stato evidenziato nel titolo, nella risposta da un giornale non ostile, cosa vuole che le dica? Si discute anche di questo o no?
No, certamente, però vuol dire, bisogna anche dire il resto del contenuto della sua posizione, non solo la battuta voto scelto Franceschini perché è simpatico.
No, ma
è che oggi si utilizza in atto uno scontro tra chi vuole andare verso il rinnovamento e chi vuole tornare verso una certa, diciamo così,
ho capito, ma questo qua, scusi,
nomenclatura, chiamiamola così.
Ma questo qua è quello che dice la Serracchiani. Lei parteggia per una, per una.
Franceschini non lo dice solo la Serracchiani.
Ma ho capito, d'accordo. Insomma, lei pensa che Franceschini sia il rinnovamento e Bersani sia la nomenclatura. È questo che dice anche la Serracchiani, d'accordo, ma questa è una valutazione politica che fa lei.
Esattamente, legittima e opinabile come ci sia la valutazione.
Sì, ma io adesso non ci concentriamo su questo perché manca ancora del tempo alla battaglia congressuale del Partito Democratico. Siccome la comunicazione è importante, anche la Serracchiani lo sa,
dire
io voto Franceschini, appoggio Franceschini perché è più simpatico, insomma, francamente non è una comunicazione splendida, eccezionale, di grande calibro politico, no?
Sì, è vero. Io, conoscendo la Serracchiani, mi sembra strano che lei si uscita con questa affermazione, cioè, quindi conoscendo anche i giornali, purtroppo mi sembra strano, devo essere sincero. Io e lei non c'eravamo quando la Serracchiani è stata intervistata dal giornalista di Repubblica, non possiamo sapere.
No, non possiamo sapere qual è stata la risposta completa, dice lei. Va bene, grazie.
Però sicuramente è curioso che la Repubblica, che sostiene, che è un sostenitore, tra virgolette, del Partito Democratico, prende questa posizione su questo candidato che tutto sommato sta scompaginando.
Ma Repubblica in questo caso non ha preso nessuna posizione, ha riportato un'intervista in cui ha riassunto probabilmente un ragionamento, non lo so, con una semplice frase: perché ha scelto di stare dalla parte di Franceschini? Perché è il più simpatico. 800 24 00 24, abbiamo il nostro protagonista di oggi, Roberto Straniero, giornalista di Telesbeva, emittente locale pugliese. Straniero, buonasera.
Buonasera a tutti.
Eccoci qui. Glielo facciamo risentire sto fuori onda. Ma di quando è questo fuori onda, Straniero? Mi dica.
Questo fuori onda lo abbiamo registrato la settimana precedente alla conclusione della campagna elettorale e lo abbiamo registrato, diciamo, era prima di cominciare la registrazione di una di quelle tristissime trasmissioni ingessate che si fanno nel periodo elettorale, quelle regolamentate dalla par condicio, diciamo così,
sì, sì.
Dove tu rimpiangi di essere l'unico che non può cambiare canale, no, visto che la stai facendo.
E dunque lei si è sfogato nel fuori onda, diciamo, quello che non poteva dire.
Si è sfogato sul fuori onda, dice forse la trasmissione doveva essere così, diciamo, sarebbe stata un po'.
Sentiamo.
Francè, io sono divorziato. Esigo una legge sulle coppie di fatto perché non mi voglio sposare più. Tu, Berlusconi e i tuoi, mi rompete i coglioni a non farmi questa legge perché siete i difensori della famiglia di sto cazzo. Va bene? E andate a puttane, tutti dei, shut up puttane. No, questi sono i fatti. Ecco perché non è privato, è pubblico. Perché voi fate i family day impedendo un diritto a me. Mi togliete un diritto perché siete i difensori
già,
della. Io ce l'ho perché sono giornalista. I giornalisti
già,
e i deputati ce l'hanno questo diritto. Va bene? C'è il diritto ai milioni di persone che stanno nelle mie condizioni perché siete i difensori della famiglia, per piacere.
Allora, Straniero, innanzitutto ci spieghi una cosa. Tutti i days che tutti i giorni?
Tutti i giorni cosa?
No, è tutti i giorni, quella cosa in pugliese.
Ah, sì, tutti i giorni, tutti i giorni.
Tutti i giorni. Senta,
quello è dialetto barlettano.
Barlettano, ecco, sì. Qualcuno già ci ha scritto, ma questo non è dialetto barese, è barlettano.
Barlettano.
Senta un'altra cosa, ma i fuori onda, secondo me, insomma, le ha dato fastidio questa cosa? Ormai la cosa gira su Facebook, su internet, su YouTube, eccetera. Oppure, insomma, è diventato un po' famoso anche per questo, dunque la cosa la solletica.
Io ti dico onestamente, mi aspettavo che sarebbe stato un fuori onda sul quale, insomma, ci sarebbero stati dei commenti.
Magari l'ha messo lei su internet, no?
Come?
Magari...
No, non l'ho messo io, lo hanno messo dei colleghi. Mi aspettavo che, insomma, si sarebbe parlato. Onestamente non mi aspettavo che la cosa prendesse una dimensione di così ampio respiro. Onestamente mi sento un po' come Paolo Villaggio Fantozzi appena sceso dal palco dove ha detto che la corazzata Potemkin è una cagata pazzesca, no? Nel libro dice 92 minuti d'applausi. c'è stata, diciamo, una sorta di adesione liberatoria, perché poi non è che io esprima dei concetti nuovi, dico
no, il pubblico,
cose in
il pubblico
modo colorito, utilizzando il dialetto, certo, ma esprimo insomma dei concetti che abbiamo sentito,
sì, di cui si discute in questi giorni, il pubblico, il privato, la,
certo, appunto,
le contraddizioni tra i politici, quello che dicono e poi quello che fanno.
Senti,
nella vita di tutti i giorni
sembra di aver detto delle cose estremamente ovvie. Io credo che abbia colpito molto,
certo, quelle parolacce, poi magari uno
insomma è un fuori onda, non, certo, diciamo, mi sono, è stato uno sfogo, perché credo che l'effetto sia stato determinato anche dal fatto che io parto da un fatto personale, perché poi se ci si spiega con l'esempio ci si capisce di più, e io parto dall'esempio mio per parlare di quello che è un diritto generale negato. E allora voglio dire, un governo è anche libero di orientarsi in determinate modi,
però...
perché voglio dire, non è che quello precedente si fosse sbracato sulle questioni
delle famiglie di fatto,
individuali,
sì.
Ecco, però chi ricopre delle cariche ai massimi livelli si assume degli onori e degli oneri. Tra gli onori, voglio dire, c'è anche il lodo Alfano, c'è chi è favorevole, c'è chi è contrario, comunque c'è, ed è un privilegio. Ci sono anche degli oneri, tra gli oneri c'è la questione che uno si vede assottigliata quella che è la sfera personale. Negli Stati Uniti questa cosa coincide, il pubblico e il privato, da noi non è così. Io sono dalla parte degli Stati Uniti in questo caso, perché ho questa visione, però è una mia opinione ed è chiaramente,
certo,
opinabile.
Allora adesso lei ci fa una bella traduzione da Barrettani invece di quest'altra parte del fuori onda, sentiamo.
Io tengo un figlio di 26 anni, un figlio di 29, frangè l'opportunità da amnanete che è per tutto quanto, io non ci penso proprio, perché io l'idea che hanno un figlio, ma va adesso, papà, c'è che cazzo per
Roberto, ma
non
tu,
si parla in aprile.
Ma tutta questa cosa qua, che c'entra con l'Italia o con la ministra dell'Italia? Che c'entra?
C'entra.
Ma voi scherzate?
C'entra, perché la moralità è un
ma
fatto fondamentale.
No, la moralità
è una cosa personale.
No, la moralità è una cosa personale.
Andiamo, dai, voi siete i difensori della famiglia, siete i difensori dei principi cattolici, dello Stato, dai, per piacere.
La moralità è un qualcosa che attiene alla persona.
No, non attiene. No, per l'uomo pubblico.
No, per l'uomo pubblico.
Riguarda me. Riguarda
non
Luigi, riguarda, lasciamo perdere,
è una cosa personale, di coscienza,
lasciamo
personale
per
la moralità.
Allora stranieri, io ho capito, io ho un figlio di 28 anni e uno di 29, poi francese,
uno di 26 e uno di 29 anni,
sì,
io
sì,
ne ho 53 e dico che sostanzialmente l'opportunità di avere una storia, soprattutto se si è liberi da legami con una ragazza molto giovane,
minorenne, dice lei, minorenne.
Ma non necessariamente una minorenne, anche una ragazza di 19-20 anni, voglio dire, può anche capitare, capita,
sì,
è una cosa che io non ho mai preso in considerazione, ma qui siamo sempre nella sfera delle convinzioni.
Vabbè, ma questa è la traduzione.
Rispetto ai miei figli mi sentirei oltretutto in grande imbarazzo e dico in dialetto, con un termine volgare, dice: non mi metto nelle condizioni di sentire un figlio che mi dice: papà, che cazzo vai facendo? Ecco, questa è la traduzione.
Questa è la traduzione dal barlettano,
letterale.
Dal barlettano.
Non ho grande considerazione dei miei coetanei o di quelli addirittura molto più anziani di me che sono ammalati di giovanilismo.
Senta, ma è nato un fan club addirittura, un fan club straniero, è così?
Sì, Cruciale, io su questo, diciamo, voglio fare una puntualizzazione,
sì,
perché...
Sì.
È una cosa scherzosa che hanno fatto dei colleghi per mettere, diciamo, su Facebook quelli che sono i miei servizi più coloriti, per farli rivedere, per farsi due risate, per farsi due cose.
Perché lei fa, perché lei no, un certo tipo di linguaggio lo usa anche nei servizi o solamente nei fuori onda?
No, le volgarità certamente non nei servizi, no, ma un certo tipo di linguaggio nei servizi, nei servizi di commento lo utilizzo sempre o quasi sempre. Sarcasmo, ironia, insomma, inserire degli elementi.
Giusto, giusto, si figuri, allora, lo dice a me, noi
le reputiamo i più divertenti, ma è una cosa scherzosa, non
no, certo, terzo fuori onda, terza parte del fuori
pensare di meritare un fan club.
No,
io lavoro a Telesviva, che è una bella realtà territoriale pugliese, ma diciamo sono un giornalista di provincia.
E vabbè, perché che significa? Uno può essere anche molto efficace, anche molto sarcastico e molto, molto preparato anche, anche occupandosi di cose di provincia. Terzo fuori onda, terza parte.
Tu stai a fare la morale, mi stai a fare l'insegnamento, cattolo sito Gesù,
perché se
sito Gesù, sì.
Perché se no non è
vino si moto, ma non si mamma.
Perché se no non è giusto. Partiamo. Che chi è sotto i riflettori si debba parlare tantissimo.
Non te l'ha ordinato il medico, Francesco.
Allora, parliamo di contenuti seri.
No, parliamo di contenuti serissimi. Parliamo di contenuti serissimi. Tu sei il sindaco di Canosa, va bene? Puoi andare in giro in mutande? Tu no, perché tu sì. E allora vedi che c'entra? Il ruolo pubblico ti impone determinate cose. Non puoi andartene in giro in mutande e dire è un fatto personale mio. No, tu sei un sindaco.
Ma proprio perché è un soggetto pubblico. Ah.
Bellissimo, straniero, sa qual è la cosa che mi piace di più? Al di là del ragionamento sulla privacy, eccetera, che comunque è assolutamente valido, e anch'io lo condivido. Quando uno fa il sindaco, certamente non è che può fare la
serie degli impegni di decoro.
Certo, è che il futuro, credo che poi sia diventato, no, presidente della provincia di Barletta,
Andrea Trani.
Che si chiama, come si chiama, Francesco
Ventola
e non Vendola.
Con la D.
Esatto, era totalmente basito di fronte alla sua verve, diciamo, di fronte alla sua carica. È vero o no? Era un po'...
Francesco Ventola... Credo lui stava facendo, credo tutto sommato, una difesa di ufficio, perché poi purtroppo il problema della politica italiana è che si discute di politica un po' come si discute di calcio. E allora, se io sono dell'Inter e mi hanno dato un rigore contro, anche se il giocatore avversario è stato selvaggiamente accoltellato in aria, in area, devo dire che non è rigore, che mi hanno rubato la partita. Credo che in politica si discuta oramai a questi livelli.
Dunque, Ventola,
allora,
Ventola
anche laddove non le situazioni, a mio avviso, indifendibili, c'è la parola d'ordine e dal vertice alla periferia tutti devono ripetere la stessa cosa.
È vero. Senta, un'altra cosa, un'ultimissima cosa prima di lasciarla. Perché certe discussioni, magari non con questi termini, eccetera, così accese e poi alla fine così vere, però poi non si riproducono effettivamente, se non in casi rarissimi, in quello che vediamo ogni giorno nelle trasmissioni?
Ma io credo che...
Cioè c'è sempre un'attenzione forse troppo esasperata al formalismo.
Credo che scatti un po' in tutti i giornalisti un sorto di meccanismo di autocensura. Guarda, la questione del linguaggio io la ritengo fondamentale. La cosa più importante di quello che è accaduto attorno a questo filmato, siccome in questo periodo si discute tantissimo del fatto che non ci sarebbe più opinione pubblica, ecco, se un concetto che pure, come dicevamo prima, è stato trito e ritrito in tutte le trasmissioni, viene riespresso con un linguaggio molto diretto, va bene? E diciamo senza il politichese paludato che generalmente utilizziamo anche noi, immediatamente l'opinione pubblica si risveglia e commenta, perché sono più di un migliaio quelli che sono i messaggi, le persone che si sono espresse con degli interventi chi a favore, chi contro, qualcuno mi elogiano, qualcuno mi insulta, ma comunque la gente ha discusso su questa cosa.
Grazie straniero, la ringrazio di essere stato con noi.
Grazie a te.
Buona serata, Alessandro da Torino, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Sì, volevo intervenire sul discorso dell'incontro tra il Presidente del Consiglio e i giudici costituzionali. Solo che un ritorno in cuffia, va bene.
Oh, io sento benissimo, Alessandro, dica pure.
Allora, mi è venuto in mente quello che diceva Pertini a proposito dei giudici, che devono non solo essere imparziali, ma anche apparire tali.
Sì, vero.
E questa era una frase detta da un politico, ma che ha anche una grande valenza giuridica, nel senso che ogni decisione di un giudice deve essere inattaccabile non solo nella sostanza ma anche nella forma.
È così, c'è adesso la pubblicità e poi telegiornali. Resti con me perché mi sembra un concetto importante, applicabile forse a questo caso. TG1.
Strage di Viareggio, era arrugginito l'asse del carro deragliato. Al TG1 il titolare della ditta che aveva fatto la manutenzione. Siamo entrati nella zona devastata dalle esplosioni, sono 16 finora i morti, psicologi per aiutare i sopravvissuti. La cena del Premier con due membri della Consulta, scontro di Pietro Governo, il giudice Mazzella, allora inviterei, sicurezza ok del Senato, alla fiducia. Iran, i miliziani chiedono di incriminare Mousavi, che risponde, governo illegittimo, sui blog le torture nelle carceri. Bonus sulla patente per gli italiani disciplinati alla guida, in 25 milioni raggiungono 26 punti, 100.000 rifanno l'esame. Primo giorno del lavoro più bello del mondo, a 34 anni viene pagato per fare la guardia a un pezzo di paradiso australiano.
Il TG5 continua a non fare i titoli, la 7.
La strage di Viareggio, due bimbi feriti gravemente nel disastro, oggi sono morti. E così sale a 16 il bilancio delle vittime nell'esplosione del treno carico di gas. Ferrovie e Governo, un vagone aveva il carrello arrugginito. Aperta l'inchiesta per disastro e omicidio colposo, per ora a carico di ignoti. Si è salvata aggrappandosi ad un pezzo di carlinga dell'A310 caduto nell'Oceano Indiano. La 14enne sopravvissuta alla sciagura aerea racconta: sentivo voci nel buio, suo padre, lei non sa nuotare bene. Raptus di follia nel carcere di Catania, un ispettore penitenziario entra in caserma, spara su un agente e lo uccide. Poi attende che lo arrestino, era depresso da mesi. Da oggi il demone del gioco d'azzardo è bandito dalla Russia, casinò chiusi dopo la legge voluta da Putin, e con il proibizionismo rischiano di fiorire le bische clandestine.
Sto sentendo Mauro Moretti, l'amministratore delegato delle Ferrovie, Sky TG24.
Tempo. Non sappiamo in quanto tempo, dipende dalle sollecitazioni avute, tutta questa parte bianca si è pian piano, ha iniziato una fessurazione che poi si è allargata e si è ridotta la superficie di lavoro, solamente questo. Questa non era più in grado di contenere gli sforzi trasmessi e ha, come si dice in termine tecnico, in quel momento collassato.
Questo era Moretti, che da ingegnere stava spiegando addirittura con un foglio in mano e con un disegno fatto proprio da lui, il modo in cui l'asse è venuta meno, l'asse del vagone, purtroppo provocando poi la strage di Viareggio. Nello stesso tempo c'è stato anche un altro episodio, cioè il vagone cadendo è andato a infilzarsi non mi ricordo dove, dunque la fuoriuscita del gas, poi c'è stata anche una specie di miccia, insomma una serie di circostanze, non solo il collassamento del vagone. Alessandro da Torino, allora stiamo parlando con lui, intanto le vittime sono 18 secondo l'ultimo bilancio. Prego Alessandro, allora?
Beh, allora, come dicevo, la decisione di ogni giudice deve essere presa non solo da un punto di imparzialità, ma apparendo imparziale.
E dunque?
Ora io immagino che la decisione che prenderanno questi giudici ad ottobre, in un senso o nell'altro, comunque potrà essere in qualche modo sospetta di una influenza, di un parteggiare per qualcuno. Faccio l'esempio di un giudizio ordinario, nel caso in cui un giudice o addirittura due giudici del collegio vadano a cena con una delle parti, credo che l'altra parte possa ricusare quei giudici. E nel caso del Presidente del Consiglio, in un sistema come il nostro, in cui il 95% delle leggi viene di fatto deciso dal governo, perché tra l'altro il lato Alfano è passato credo con la fiducia, quindi è un'opera diretta del governo, si va a cena con chi decide del proprio operato, in sostanza.
Guardi Alessandro, sull'opportunità, ripeto, io sono d'accordo con lei. Non decidono solamente questi due giudici della Corte Costituzionale, ci sono altri giudici. Certamente, ripeto, una cena a casa del giudice Mazzella, in cui c'è anche Berlusconi, il giudice Mazzella deciderà su una cosa che riguarda Berlusconi, mi sembra, che riguarda Berlusconi, che riguarda il Presidente del Consiglio, ma non riguarda solo il Presidente del Consiglio, però certamente non ci nascondiamo dietro le cose. Una legge che interessa molto al Presidente del Consiglio per la stabilità del Paese, eccetera, eccetera. Io sono d'accordo in linea di massima con lei. C'è da dire anche un'altra cosa, che oggi il giudice Mazzella, in questa lettera inviata all'ANSA, cosa dice? Non è la prima volta, e vi potrei fare un elenco lunghissimo, di giudici della Corte Costituzionale che vanno a cena o invitano a cena personaggi delle istituzioni. Andrea da Pisa, buonasera.
Senta, io avevo richiesto di intervenire su altri temi, però...
Faccia pure, dica quello che vuole.
No, ecco, riguardo a quest'ultimo tema le volevo porre un quesito da una risposta molto breve. In relazione al tema dell'opportunità politica, vorrei chiedere a lei, che è un attento operatore, quante volte negli ultimi perlomeno 10 anni, se non 15, abbiamo assistito a fenomeni di inopportunità politica, perché ovviamente lei ha fatto riferimento e ho notato la differenza all'opportunità della dichiarazione ANSA del giudice, ma io invece mi sposto sull'opportunità politica che il Presidente del Consiglio, nella fattispecie il Ministro...
No, ma io parlavo di un'opportunità anche della cena, non solo della reazione del giudice Mazzella, anche della cena.
Essendo stata, come lei ha detto, una cena non dichiarata, quindi non un incontro ufficiale per discutere di temi
sì.
espressi alla luce del sole.
E nemmeno però un incontro carbonaro, perché se si vogliono organizzare. No, cioè, voglio dire, se Berlusconi vuole, vuole influenzare il giudizio di Mazzella, alza il telefono e parla con Mazzella, non è che organizza una cena.
No, ma io infatti non mi so. Però comunque è un.
No, ma è il sintomo di una vicinanza che c'è tra Berlusconi e Mazzella. L'evidenza.
No, ma questo come lei ha detto, è anche plausibile in ragione del fatto di come viene generato il corpo della Corte Costituzionale.
Cioè, se uno fa l'esame di come ogni giudice della Corte Costituzionale viene eletto, in alcuni casi può rintracciare facilmente la provenienza politica, diciamo, all'inizio di questo, del modo in cui questo giudice è stato nominato. Dopodiché, rendere questa cosa così esplicita, soprattutto con questa lettera spedita all'ANSA, ecco, quello mi sembra francamente inopportuno.
Un altro mini intervento riguardo all'episodio, all'articolo pubblicato sulla Ferracchiani, ecco, mi sembra, e le parlo da elettore di sinistra, che semplicemente si sia dimostrata in questo frangente poco scafata, una politica poco scafata, nel senso che le dichiarazioni che ha rilasciato, fra le tante, politico con più esperienza probabilmente avrebbe fatto risaltare meno una parte del suo giudizio, avrebbe moderato un pochino di più i termini.
Ho capito.
Questo mi sembra la cosa. E poi l'intervento più importante era in relazione invece alla discussione che lei ha avuto con, non mi ricordo se deputato o senatore del PDL, in relazione alla possibilità di affiggere sui mezzi di trasporto le foto segnaletiche, diciamo,
ecco, io dei latitanti per per reati gravi,
per reati sessuali. Io lo trovo una cosa francamente raccapricciante, nel senso che in uno stato civile io troverei molto più importante cercare di indirizzare le risorse anche economiche a un miglioramento, che tra l'altro è sempre delle agenzie investigative, delle forze di polizia, dei carabinieri, piuttosto che richiedere, come mi sembra che ultimamente stia avvenendo, sempre più collaborazione dei cittadini.
In linea di massima, però mi scusi, la devo interrompere perché c'è la pubblicità, la ringrazio, ho capito il senso del suo intervento. In linea di massima, chiedere la collaborazione dei cittadini non è sbagliato. Noi non abbiamo forse quella cultura che ci fa immaginare gli autobus o i luoghi pubblici pieni di fotografie di latitanti, stupratori, poi devono essere, insomma, persone la cui colpevolezza è accertata, perché altrimenti, insomma, si possono commettere degli errori. Ho timore, cioè, che portate in Italia l'esperienza americana possa suscitare una caccia all'uomo assurda. Questo è il mio timore. Dunque non lo so, sono molto dubbioso. Emiliano da Bologna, buonasera.
Buonasera Cruciani, grazie. Io volevo dire due cose sulla cena ormai famigerata del Presidente Berlusconi e del suo Ministro della Giustizia con i due giudici, se possibile.
Prego.
Io trovo che sia inappropriata come per il ruolo che il Presidente ricopre e per il ruolo che i giudici ricoprono, e mi paiono molto deboli francamente le giustificazioni che vengono adotte. Non mi ricordo chi è prima, era in diretta, non ho sentito bene chi era, che diceva una scena vale una carriera. È chiaro che non è il discorso della scena. Il problema è quello che ci sta dietro dal punto di vista dell'approccio politico alle operazioni di approvazione delle leggi. Berlusconi, in oltre 10 anni in cui è in politica, non ha mai chiesto una mediazione con la Corte Costituzionale nelle decine di volte che sue leggi sono state rimandate indietro per eccezione di costituzionalità, anzi tende sempre ad attaccare quando viene dato un parere contrario, attaccare anche forte. Adesso in questo momento non ho connessione, io sono sicuro che troviamo delle dichiarazioni di Berlusconi tremende contro la Corte Costituzionale, perché è stato rimandato indietro di tutto. In più io vorrei sapere quanti di questi famosi politici che sono stati a cena con i giudici sono stati a cena con i giudici a vicinissimi a una scadenza in cui questi giudici dovevano emettere un parere che li riguardava personalmente oltre che politicamente.
In questo caso, formalmente il giudizio non è su Berlusconi, è su una legge dello Stato, è approvata.
È su una legge di cui Berlusconi è il più evidente beneficiario.
Emiliano, non voglio sfuggire alla realtà delle cose, per carità.
Il tono della risposta del giudice è inquietante, perché intanto magari poteva anche non rispondere. Nell'evenienza, avesse sentito lui personale, io potrei anche capire di rispondere. Il tono con cui parla il Presidente è inquietante, perché dà adito alle peggiori speculazioni.
Emiliano, sono d'accordo con lei, non ne farei una questione, come dire, no, filosofica su Berlusconi, il rapporto di Berlusconi con la Corte Costituzionale, insomma tutto il passato, eccetera. Ne farei una questione, come dire, logica, evidente, solare. Insomma, non bisogna essere anti-berlusconiani per forza, questo è il concetto che vorrei far passare, per sostenere che, almeno a mio parere, che una scena del genere non è proponibile, è inopportuna, non si deve fare, primo. E secondo, la risposta di Mazzella, che dice io invito a casa mia chi voglio, certamente è una risposta logica, anche questa è inattaccabile dal punto di vista formale, però Mazzella non è una persona qualunque, il giudice della Corte Costituzionale non è il mio amico o non è solamente un amico di Berlusconi. E poi nel contenuto ribadire io sono legato da un'amicizia, vicinanza col Presidente del Consiglio, francamente, come dice l'ascoltatore da Bologna, può alimentare sospetti che non servono a nulla in questo momento. Poi una cosa è questa, è un'altra i toni, le cose che ha detto oggi in Parlamento Di Pietro, che sono inaccettabili anche quelle, giudici, la P2 e altre cose.
Posso, scusi.
Emiliano, prego.
Mi scusi, volevo dire una cosa. Non è l'episodio, cioè l'episodio in sé, no? Può essere anche... è il fatto che questo è il modo di muoversi, è la cifra in realtà della politica di Berlusconi, cioè questo muoversi sempre al limite del proprio ruolo, al limite delle proprie competenze.
Sì, però lei ne fa una questione appunto, dico io, di è questo.
Secondo
che poi...
Secondo me è questo il punto, è il fatto di saper ricoprire il proprio ruolo e soprattutto di garantirlo. Le nostre istituzioni sono distrutte e parte della colpa purtroppo è anche... di Silvio Berlusconi, perché è un turbine, le coinvolge tutte, prima la magistratura, adesso anche la Corte Costituzionale.
Guardi, le istituzioni italiane se non hanno credibilità non è certamente solo per colpa di Berlusconi, non è questo il punto. Secondo me, ripeto, ogni ragionamento va bene purché poi non si vada a cadere nella solita storia, il disprezzo di Berlusconi per le istituzioni, il tipo, questi sono discorsi che francamente non... per carità, legittimi, non sto dicendo che lei è un pazzo, Emiliano, ma assolutamente no, però... sono forse i discorsi che mi interessano di meno, cioè l'ennesima prova che Berlusconi non ha rispetto nei confronti delle istituzioni. Io mi limito a registrare che cosa? Che c'è stata una scena tra due giudici della Corte Costituzionale e Berlusconi, ma non solo era presente Berlusconi, c'era anche il Ministro della Giustizia, due presidenti di commissioni alla Camera o al Senato, adesso non ricordo. Questa scena secondo me è inopportuna e la risposta del giudice Mazzella è ancora più inopportuna. Questo penso io, senza fare discorsi così generici e, per carità, legittimi su Berlusconi. 20 e 18 800 24 00 24. Io divento pazzo qualche volta per alcune reazioni che hanno i politici che devono sempre presidiare il loro territorio, in questo caso un territorio barricadero. Sto parlando del segretario di Rifondazione Comunista Ferrero, il quale già ieri aveva detto delle cose secondo me che non stanno né in cielo né in terra dopo l'incidente di Viareggio, a cadaveri ancora caldi, voglio ribadire questo concetto, in cui attaccava il governo e non so chi altro, le ferrovie dello Stato, ma 10 minuti dopo voglio la dimissione di tutti. Oggi torna su queste cose e dice: Rifondazione Comunista dà il suo pieno appoggio per la riuscita dello sciopero indetto dal sindacalismo di base per il 7 luglio nel comparto ferrovie e trasporti, perché è del tutto evidente la piena responsabilità dell'azienda FS e del governo nel tragico incidente di Viareggio. Insomma, la colpa è di Berlusconi. I controlli, la messa in sicurezza e di Moretti. I controlli, la messa in sicurezza e la manutenzione spettavano infatti a loro. Cosa peraltro non corretta, perché sembra che invece la manutenzione e la sicurezza spetti in primis, poi ci sono anche dei compiti delle ferrovie, in primis alle aziende proprietarie dei vagoni. Chiediamo le dimissioni del presidente e dell'amministratore delegato di FS e che l'azienda reintegri immediatamente nel suo posto di lavoro il macchinista Dante De Angelis, licenziato dalle ferrovie per la questione della sicurezza, eccetera, eccetera. Ora, la vicenda De Angelis e questa vicenda non c'entra assolutamente nulla, si sta parlando di due cose molto diverse, però Ferrero evidentemente non lo capisce, secondo me. E va bene. Dove eravamo? Ezio da Roma. Poi abbiamo un ospite, perché torniamo su un altro dei protagonisti di questa settimana, di questo inizio di settimana. Ezio da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, io ho sentito prima inizio trasmissione, credo, quando a proposito dell'incidente di Viareggio, no? A chi sostiene che è uno scandalo, che le ferrovie, cose del genere, lei ha tirato fuori la storia del benaltrismo, come la chiamano, sostanzialmente era quello il discorso.
Non me lo ricordo questa cosa, comunque, prego.
No, ecco, io volevo un po' polemizzare con lei bonariamente su questo discorso del benaltrismo, no? Nel senso che quando succede qualcosa, oppure si divide qualcosa, e qualcuno dice ci sarebbe ben altro da fare, ben altro da dire, e lei invece, diciamo, si critica chi sostiene questo.
No, scusi, no, ho capito adesso, Silenzio. Io ho detto semplicemente, perché quando c'è un incidente si tirano fuori argomenti che non c'entrano assolutamente nulla, l'alta velocità, la liberalizzazione in generale, cioè non, li si tira fuori per criticarli in astratto, non per dire allora concretamente come si può migliorare la situazione, perché si ha l'idea di poter vivere in un mondo perfetto, di poter vivere in un mondo in cui non può succedere nulla e non deve succedere nulla. Per come è organizzata oggi la nostra società, incidenti come questo dovrebbero accadere ogni giorno ed è già straordinario ed è un merito assoluto della scienza, perché l'evoluzione della scienza, della tecnica, della tecnologia, dell'ingegneristica, per fortuna ci impedisce riesce a far evitare questi incidenti ogni giorno.
No, qui è successo esattamente l'opposto. C'è l'intervista a chi ha controllato, e non doveva farlo, ma ha fatto un di più, ha detto che non so con che sistema delle fibre ottiche o laser andrebbero controllati, e loro con un po' di buona volontà controllano ad occhio. Cioè, questi incidenti succedono esattamente per il motivo opposto, nel senso che non si applica la tecnologia che si potrebbe utilizzare, ma tutto è lasciato alla buona volontà degli operatori. Chi ha controllato quei vagoni sulla partenza, messo tutti i giornali, noi abbiamo fatto un lavoro che non dovevamo fare, cioè fare un controllo anche su queste cose, no?
Sì.
Cioè, perché cioè, però chiaramente ad occhio gli diceva l'intervistatore.
Guardi, il controllo ad occhio, il controllo a vista è l'unico controllo che le ferrovie fanno, perché il controllo sulla manutenzione non lo devono fare le ferrovie. Questo lo so per certo, il controllo, come lei dice, ad occhio, non è un controllo così a caso, è un controllo a vista che viene fatto prima della partenza. Un controllo a vista non significa che non possa portare poi magari allo stop di un treno o a una maggiore attenzione, significa che è un controllo che viene fatto insieme al controllo sui ceppi, un controllo che viene fatto praticamente nell'imminenza della partenza di un treno. Perché il controllo vero e proprio, poi bisogna vedere se questo controllo e la manutenzione viene fatta bene, questo è un altro discorso, viene fatto invece dalla società che ha in mano i vagoni, la società proprietaria. Questo c'è scritto anche nei contratti che hanno le ferrovie dello Stato, non so se sono chiaro.
Certo, certo. Sì,
cioè,
però
quando si fanno le critiche, io voglio dire, non si può parlare della liberalizzazione in generale, oppure in generale dell'alta velocità, gli investimenti nell'alta velocità hanno fatto diminuire l'attenzione sulla sicurezza in altri comparti.
Vabbè, il discorso sarebbe lungo, però voglio dire, si potrebbe criticare benissimo l'alta velocità. Giorni fa, notizia sui giornali, il treno Palermo-Trapani, credo, impiega 11 ore. Allora, se noi andiamo a domandare a un siciliano, preferisci il ponte di Messina o che ti raddoppiano i binari e tu viaggi con un'ora e mezza invece di 11? Io vorrei vedere che cosa.
Guardi Ezio, il discorso cioè, sarebbe sì, ho capito, secondo lei è buon senso, secondo me invece è un discorso sbagliato, già siamo su due piani diversi, per carità, ma è un discorso legittimo, però io quando c'è un incidente bisogna andare a vedere i motivi che l'hanno provocato, non parlare dell'alta velocità così in generale o del ponte sullo stretto di Messina. Abbiamo sentito anche questo in questi giorni. La ringrazio. Professor Massimo Arcangeli, buonasera.
Buonasera.
È il preside della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere all'Università di Cagliari. Perché l'abbiamo chiamato? Perché l'altro giorno abbiamo avuto un ospite molto particolare. È il professor Biagini, che insegna geografia proprio alla facoltà del professor Arcangeli, professore di cui il professor Arcangeli è preside. E il professor Biagini è un personaggio particolare perché Emilio Biagini ha 69 anni, è genovese e, ripeto, insegna geografia. Ha delle idee un po' particolari, diciamo così, su diversi temi. L'AIDS, per esempio, non è un'epidemia, non fa paura, riguarda soltanto omosessuali e tossicodipendenti. Comunque esiste da sempre, usare il profilattico non servirebbe a difendersi dall'AIDS perché coi virus, lo dice proprio, ha l'efficacia di un colabrodo. Poi su Darwin, la teoria darwiniana dell'evoluzione non dimostra nulla. Giordano Bruno, solo una spia eretica che tradiva i fedeli della Chiesa Cattolica per consegnarli al boia. Newton, gli intrugli alchemici che preparava gli servivano per tentare di mantenersi giovani in una relazione omosessuale con un matematico svizzero. E poi i protestanti, ce l'ha pure con quelli, dopo la loro invasione, in conseguenza di essa sono arrivati il divorzio, l'aborto, l'eutanasia e i serial killer. Sentiamolo. Professore, come sta?
Io benissimo. È la Facoltà di Lingue di Cagliari che hanno un po' di febbre. Loro dicono che ho opinioni, eccetera. È assolutamente falso. Sono fatti. Il rock è dimostrato che contiene, che moltissimi brani sono registrati con messaggi subliminali invitanti al suicidio, dando messaggi insomma satanici.
L'AIDS, per esempio, lei non dice che non ha senso mettersi il preservativo perché no.
Io ho detto, sulla base di studi noti, io mi sono basato per le affermazioni che ho fatto sull'AIDS su un libro che mi è stato prestato dal mio medico. Il lattice ha dei pori, quando è naturalmente disteso, lei sa quando, ha dei pori di diametro 50 volte maggiori di qualsiasi virus. Il disastro del Titanic è andato esattamente come è descritto nel libro. Era pieno di scritte blasfeme. Molti dei passeggeri hanno detto qui in America non ci arriveremo mai perché questa nave è maledetta.
Il nostro caro demografico è colpa del femminismo e dell'omosessualismo, che lei chiama omosessualismo. Degli omosessuali.
Il femminismo ha portato all'aborto. Gli omosessuali non si riproducono. Questi che protestano sono quattro gatti. Mi lascia rispondere?
Un attimo solo, ma
sto finendo.
Beh, insomma, poi siamo andati avanti. Professor Arcangeli, tutte queste teorie un po' bizzarre, certamente in alcuni casi affascinanti, perché il mondo è vario e ci sono tantissime teorie, ed è legittimo che ci siano, naturalmente, sono contenute però in alcuni tomi che il professor Biagini ha scritto e che sono l'unico testo che gli studenti devono comprare per prepararsi all'esame. Il punto credo che sia questo. Professore, lei cosa sta facendo insomma nei confronti del professor Biagini, cioè, per fronteggiare questa situazione? E innanzitutto, è vero che sono pochi gli studenti che protestano oppure no?
Diciamo che nell'ultimo consiglio di facoltà è stata presentata una lettera da parte degli studenti firmata da circa 150 studenti, se non erro. Quindi quattro gatti Biagini, se corrispondono a 150 studenti, per lui saranno quattro gatti, ma forse non lo sono. E comunque, diciamo, di là dalle polemiche, quello che io a livello istituzionale devo fare e voglio fare è tutelare gli studenti contro un limbo di testo, quindi non sto a giudicare la persona, ma giudico semplicemente l'adozione di un limbo di testo obbligatorio, tutelare gli studenti contro l'adozione di un testo che contiene, secondo me, delle cose incongrue con l'insegnamento.
E cosa può fare concretamente lei? Dato che lo sappiamo che i professori, nonostante il fatto che lei sia il preside della facoltà, poi i professori alla fine possono fare quello che vogliono.
Beh, fino a un certo punto, anche perché noi qualche settimana fa abbiamo approvato in Senato accademico un codice etico che richiama espressamente in un articolo anche il principio di non discriminazione. Dal momento che questo testo è discriminatorio nei confronti di tante categorie di persone, alcune delle quali abbiamo già sentito dire dal professor Biagini, noi comunque dal punto di vista della facoltà e dal punto di vista dell'Ateneo, almeno in presenza di questo codice etico, siamo più tutelati di prima. Dopodiché vedremo di
promuovere iniziative del livello più vario possibile. Io ricorrerò al CUN, d'accordo con il rettore, e faremo tutti i passi indispensabili perché questo testo non debba essere considerato obbligatorio. Noi abbiamo proposto al professor Biagini di metterlo in alternativa con altri testi, proprio nel rispetto assoluto della libertà. E abbiamo spedito, ha detto più volte no, adesso in forma ufficiale io ho fatto ricapitare al professor Biagini una lettera nella quale chiedo che nell'arco di 2 settimane mi dica se è disposto a concedere agli studenti che non si riconoscono in questo testo un'alternativa.
Senta, professor Arcangeli, se non sarà possibile?
Se non sarà così, io proseguirò in tutte le vie istituzionali che mi saranno consentite, arriverò forse fino a chiedere, vediamo un attimo se sarà questa poi la strada percorribile, in ultima istanza anche un'interazione parlamentare sulla vicenda, perché non è assolutamente lecito che un testo di questo genere, ripeto, mi attengo soltanto al testo, non voglio tirar fuori altre cose che non mi interessa in questo momento tirar fuori, un testo del genere, considerato tra l'altro obbligatorio, quindi senza nessuna alternativa per gli studenti, è un testo che non dovrebbe nemmeno affacciarsi nelle aule di un'università.
Senta, professor Arcangeli, le chiederò dopo la borsa, se lei ha la cortesia di restare con noi, quali sono poi i suoi rapporti personali, qual è l'atmosfera all'Università di Cagliari dopo le uscite pubbliche del professor Biagini, TG2 titoli.
Salite a 16 le vittime del disastro di Viareggio, morti nella notte in ospedale, 3 ustionati, 2 bimbi e un uomo, drammatiche testimonianze, il ministro Matteoli in Parlamento, tracce di ruggine e una fenditura sull'asse del carro che ha provocato la tragedia. Gradoli, forse una svolta il giallo della Moldava, scomparsa con la figlia, arrestato il compagno della donna e accusato di duplice omicidio. Un testamento di Michael Jackson è stato depositato al tribunale di Los Angeles, non parla del padre, affida tutto alla madre, compresa la custodia dei 3 figli. Al largo delle coste australiane è avvistata l'unica balena bianca presente sul pianeta, è in compagnia, i biologi sperano che sia una femmina per l'accoppiamento. Da oggi vietati i massaggi in spiaggia, invece che alleviare dolore potrebbero causare danni per le scarse condizioni igieniche. Tutti i divieti che troverete sui litorali.
Allora, questi erano i titoli del TG2 800 24 00 24. Il professor Biagini, il caso Biagini, perché è un caso? Perché pone una questione più generale, che è questa. Fin dove può arrivare la libertà di insegnamento universitario? Cioè un limite che è quello dettato da, se vogliamo, anche dalla tolleranza, dall'apertura, dal buonsenso, oppure dal pulpito di una cattedra universitaria se ne possono dire di tutti i colori. Biagini, tra l'altro, ha detto questo.
Le volevo presentare la facoltà di lingue esperta in preservativi, lingue e letterature esperta in preservativi. Quelli non dicono, non confutano in nessun punto quello che io dico.
E che dice lei?
Sparano giudizi gratuiti. Questi non sanno neanche cos'è un virus, cos'è un microscopio elettronico, perché queste cose si vedono solo al microscopio elettronico, e parlano.
Allora, professor Arcangeli, il professor Massimo Arcangeli, il preside di quella facoltà, avete sentito anche le parole usate dal professor Biagini. Senta, il problema è più generale, Arcangeli, perché insomma io credo che a un certo punto un preside, un rettore addirittura, di fronte a certe cose, di fronte a certe uscite, c'è stata anche un'intervista molto pesante alla Nuova Sardegna da parte del professor Biagini, abbia diritto anche, non so, di sospendere una persona o di...
Assolutamente, cioè sanzioni di questo tipo ovviamente debbono essere sanzioni d'ateneo, perché non è compito di un consiglio di facoltà decidere in tal senso, sono previste. Consideriamo peraltro che il professor Biagini insegna geografia, quindi comunque all'interno della sua disciplina lui può sostenere nei limiti del possibile, ovviamente di quel che è lecito, tutte le teorie che vuole, ma qui ovviamente abbiamo sconfinato totalmente dalla geografia, quindi questo è un altro aspetto da tenere
considerazione. Tra l'altro, professor Arcangeli, nel passato abbiamo incontrato, e ci sono ancora, professori universitari che sono difensori di Milosevic, di Saddam Hussein, persone che ne dicono di tutti i colori sugli argomenti più disparati, dunque non è la prima volta, certamente.
Sì, però parliamo di un testo adottato come testo obbligatorio, quindi in questo caso non siamo di fronte alla libertà di espressione verbale di un docente che può in un certo senso anche divagare all'interno.
I suoi rapporti quali sono con il professor Biagini? I suoi rapporti personali?
Assolutamente normali, non c'è nessun intento persecutorio, né mai c'è stato, questo evidentemente è solo nella sua testa.
e io sto semplicemente facendo il mio dovere. Da quel giorno in cui una studentessa mi presentò una email, una lettera in cui protestavo ufficialmente contro questo testo presentandone ampi stralci, da quella lettera poi se ne sono aggiunte altre, lì evidentemente la cosa è montata, io ho fatto fino in fondo il mio dovere.
Senta, però le dico una cosa, le faccio una piccola critica, siccome questo testo è il professor Biagini l'ha adottato già da 4-5 anni, perché non lei non è intervenuto prima, non l'ha letto?
Perché io sono preside dall'ottobre dell'anno scorso.
Ah, perfetto.
Quindi non potevo intervenire prima. Non
nessuno è intervenuto, però. Nessuno è intervenuto.
Ma sono affari di chi non ha potuto, voluto o saputo intervenire, o nemmeno magari conosceva. Può darsi che questa protesta sia stata innescata adesso, che sia sorta adesso. Quindi non possiamo evidentemente dire che in passato non ci sia stato qualche malcontento. Forse non è mai emerso, sicuramente non è mai emerso. Adesso è emerso in misura clamorosa, e il mio dovere è intervenire, perché è vero quello che dice il professor Biagini, la libertà di insegnamento è garantita, tutelata dalla Costituzione, ma moltissimi atenei, non solo italiani, si stanno dotando di codici etici proprio per questo aspetto. Un codice etico deve in un certo senso contemperare le diverse esigenze, soprattutto in tempi come questi, in cui tanto più che il professore sta in un certo senso esercitando un mestiere che non gli si addice, parlando di cose che non sono incluse nella geografia.
Sì.
Dicevo, comunque, un codice etico ha proprio questa funzione di stemperare, di favorire la cultura del dialogo, non quella della contrapposizione tra diverse ideologie, tra diverse
idee,
tra diverse opinioni.
Ho capito benissimo, professor Arcangeli. Certo è che ci sono alcune cose anche divertenti, al di là adesso delle questioni più generali. Il Titanic, il fondamento del Titanic ad opera di, come dire, di Dio praticamente, lui dice, o comunque del fatto che c'erano
un'amenità, certo, ci sorridiamo un po' tutti,
che un po' ridicolizzano però la figura del professore universitario.
Gli studenti hanno i loro diritti, in questo senso evidentemente nel momento in cui questa materia dovesse diventare, ed è parte d'esame, lo studente evidentemente può non essere sufficientemente garantito dal fatto che debba poi riferire al professore in questo senso, cioè nel senso delle sue idee, quelle che evidentemente sono contenute espressamente in capitoli che sono adottati. Quindi noi parliamo di un testo obbligato.
Quanto costa questo testo? Ieri il professor Biagini ha detto no, solo 40 euro, hanno detto delle bugie ai giornali.
Adesso io non ricordo esattamente quanto costino questi tre tomi. Sì, non è comunque un problema di prezzo, eccetera.
Vabbè.
È un problema di opportunità e di deontologia. Questo testo è incongruo dal punto di vista didattico. Noi l'abbiamo detto, l'hanno detto anche i consigli di classe che hanno comunque comunicato la loro decisione al professor Biagini. Il professor Biagini crede di essere un martire perseguitato dal sottoscritto, dalla facoltà, dal rettore, che si è pronunciato con una lettera ufficiale, dai consigli di classe, ma non è così. Noi stiamo esercitando tutti nel nostro conto.
Va bene, vedremo come andrà a finire. La ringrazio molto.
Come andrà a finire, certamente.
La ringrazio molto, buonasera.
Grazie a lei.
20:40, andiamo a Roma. Manuela, buonasera.
Buonasera, dottor Crociani.
Dica.
Senta, io volevo ricollegarmi al discorso della cena tra i giudici della Corte Costituzionale. Innanzitutto dissento completamente con quanto affermato poc'anzi dal giornalista di Panorama circa l'innocenza di una cena avvenuta quindi tra questi giudici, che tra l'altro saranno membri della commissione che giudicherà sulla legittimità o meno del Lodalfano, con Berlusconi ed altri. Innanzitutto ribadendo la fondamentale importanza della terzietà dei giudici, non solo sul piano formale ma anche e soprattutto sul piano sostanziale, nel senso che è necessario non solo che il giudice sia terzo ma debba apparire anche terzo.
No, ma questo sicuramente, Manuela, lo sai cosa mi sorprende di questo discorso sull'apparire? È che spesso questi sono i discorsi che vengono fatti da chi sostiene magari che qualche giudice nei suoi giudizi, nella sua vita, non sembra proprio neutrale, per cui stiamo attenti a questo principio, però bisogna applicarlo sempre, non solamente per le cene di Mazzella e Berlusconi.
Sono d'accordo con lei.
No, questo è il punto, la ringrazio, devo andare molto veloce.
Un attimo solo, un'altra precisazione, molto probabilmente il giornalista precedente ignora completamente i principi costituzionali di base.
Ma no, faceva un discorso
del genere. La fondamentale separazione dei poteri, che sono quelli quello legislativo.
Manuela, guardi, ho capito, io non voglio difendere, non voglio,
molto sbagliato.
E vabbè, sarà grave sbagliato.
Un giornalista di
Manuela, ho capito quello che lei vuole dire, ma non era un discorso che si riferiva alla divisione dei poteri, era un discorso più generale, non voglio difendere Nuzzi, non c'entra niente la divisione dei poteri. Lui aveva una sua, ha dato una sua interpretazione sulla cena tra Berlusconi e giudici costituzionali, non stavamo parlando di regole, non è che siano proibite le cene della Costituzione. La ringrazio. Cristiana da Livorno.
Salve, buonasera dottor Cruciani, la ringrazio per la sua trasmissione, è una boccata d'aria fresca. Le volevo semplicemente dire che Manuela non è che dica proprio una cosa molto precisa, in quanto la Corte Costituzionale non appartiene alla magistratura e quindi non vale per la Corte Costituzionale la norma dell'articolo 98 che sicuramente Manuela stava citando. Mi scusi, sono un po' emozionata. Semplicemente questo, cioè volevo dire che quindi alla Corte Costituzionale si applica una regola del 1950. 53.
Sì, ma che c'entra con questa vicenda, mi scusi?
Ah, assolutamente nulla, cioè volevo semplicemente dire che si possono fare cene con chiunque e anche i partiti politici, quindi gli esponenti di diversi partiti politici possono avere cene e incontri, l'importante è che le istituzioni funzionino bene.
Sì, no Cristiana, però non ci nascondiamo dietro questi formalismi, un giudice della Corte Costituzionale, un giudice normale, qui si sta parlando dell'opportunità e secondo me, lo ribadisco, è inopportuno, totalmente inopportuno che ci sia una cena tra il Presidente del Consiglio e un giudice della Corte Costituzionale. Soluzione alla vigilia di una decisione importante.
Incontrano, esatto.
Sì, questi soggetti in realtà poi non ripeto le possibilità che Berlusconi ha o chiunque ha di influenzare un giudice della Corte Costituzionale non è che passino attraverso una cena, perché appunto poi se uno organizza una cena ha la possibilità di essere scoperto da un giornalista, come è successo in questo caso, perché c'è stato un articolo dell'Espresso la scorsa settimana. Giuseppe da Sorrento, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani, complimenti per la sua misura come giornalista, diciamo, se ne sente il bisogno, soprattutto in questo periodo.
Grazie, dica.
A parte un piccolo inciso sul professore di prima, mi spiace non averne avuto uno così all'università, perché è molto divertente come professore.
A lei la prende così, forse è il modo giusto per prenderla, non bisogna drammatizzare, ma...
Cioè, il discorso dei preservativi è veramente...
È esilarante. Giuseppe, la invito domani sera, perché il tempo è scaduto, perché voglio farvi ascoltare in chiusura il nostro protagonista della giornata, il giornalista pugliese che abbiamo avuto ospite. Ci sentiamo domani alle 18:30.
Francesco, io sono divorziato, esigo una legge sulle coppie di fatto perché non mi voglio sposare più. Tu, Berlusconi e i tuoi, mi rompete i coglioni a non farmi questa legge perché siete i difensori della famiglia di sto cazzo, va bene? E andate a puttane, tutti dei, andate a puttane. No, questi sono i fatti. Ecco perché non è privato, è pubblico. Perché voi fate i family day impedendo un diritto a me. Mi togliete un diritto perché siete i difensori della... Io ce l'ho perché sono giornalista. I giornalisti e i deputati ce l'hanno questo diritto. Va bene? C'è il diritto ai milioni di persone che stanno nelle mie condizioni perché siete i difensori della famiglia. Per piacere.
La Zanzara.